Come ricorderete, scusate, prima di tutto due annunzi di primo di scarsissima rilevanza, ma di secondo forse un po' meno. Si comincia quest'oggi il seminario collegato al corso di letteratura italiana per filosofia e di storia della filosofia tenuto dal professor Pasqualotto, quindi con l'orario annunciato nell'ora successiva a questa. E seconda cosa, l'amico Giorgio Tinazzi, che tra le altre moltissime cose delegato del rettore per attività culturali esterne, mi pregava di annunciare per venerdì pomeriggio alle 16.30 nell'aula magna dell'università una, credo che si possa definire, conferenza spettacolo relativa all'uso della maschera all'interno di alcune situazioni di grande rilevanza classica in quel contesto del teatro e della danza teatrale indiana. Per coloro che abbiano interessi in questo settore è probabilmente occasione di una certa rilevanza, ma rispetto a questo facevo semplicemente la funzione di un megafono reclutato mentre saliva le scale. Lo faccio volentieri, ma non ho altri elementi sui quali intrattenervi. Mentre invece ora possiamo riprendere il filo della riflessione che è stata proposta sino a questi giorni. Come ricorderete, ieri avevamo concluso la lettura della canzone sulla vita celestiale di Fra Luis de León. Non vorrei ritornare in forma ricapitolativa su quanto si è detto, anche perché nel corso di questo blocco di lezioni, che hanno preso spunto, se volete pretesto, da alcuni luoghi della poesia mistica spagnola, si è ritornati con frequenza sugli stessi passaggi. Anzi, si potrebbe dire che alla cortesia e alla generosità di questi autori si è essenzialmente chiesto di fare da giustificazione alla riproposizione ossessiva di alcuni, come possiamo dire, della traccia di alcuni esercizi della mente. La speranza, spero che ci si augura non del tutto infondata, era che l'offrirci questa opportunità non fosse cosa esterna al loro destino, e che conseguentemente, facendoli un po' a forza parlare nella direzione che si voleva, si sia assecondato il senso del cammino che essi in qualche modo continuamente compiono nelle loro pagine. Di tutto ciò che si è detto, io vorrei che adesso si trattenesse per il momento uno spunto. Quello che riepiloga, concentra, quanto siamo andati dicendo, soprattutto quando si è messo in primo piano l'espressione affidamento o affidamento reciproco. Se vogliamo andare a una sorta di urzelle di cellula originaria di quello che si diceva, l'affidamento reciproco è quello dell'eternità al tempo e del tempo all'eternità. Ciò che in qualche modo stava al cuore anche della rammemorazione di questi itinerari narrativi mitologico-simbolici come quelli di origine gnostica, in cui si va verso un esito che scopriremo essere il nostro principio. E si va verso un nostro principio che, per il fatto di essere trovato, è il culmine di una nostra vicenda, ma per il fatto di essere principio è così da sempre e per sempre, è eterno, ma di un'eternità che è tutta affidata alla concretezza del tempo che vi si affida. Come dire, se noi non ci fossimo arrivati non ci sarebbe stato mai, ma dal momento in cui ci siamo arrivati c'è da sempre e per sempre. La mistica, in un certo senso, percorre esattamente questa vertigine temporale. E in questo senso si è detto che mistica è essenzialmente accedere alla propria nascita, o se volete, caricando di un tratto critico che forse non è nell'intonazione spontanea di questo atteggiamento, non accettare che la propria nascita sia un già avvenuto. Per questo, con un certo ardimento rispetto alla cornice teologica in cui la mistica nel suo tratto irriducibile a teologia comunque si colloca, la mistica propone al pensiero l'esperienza di un increato e quindi quanto massimo sembra il sentimento della creaturalità, quanto più al fondo la mistica ci propone un singolo che non è creatura. Attraverso la notte oscura si accede a una dimensione non dimensione nella quale si è al cuore del tempo ma non più secondo il tempo. E il fatto che questa condizione nell'ordine temporale ci si manifesti come un puro istante e che conseguentemente giustifichi la vicissitudine dolorosa e a partire dal dolore canora della speranza del suo ritorno, della memoria della sua avventura, è in qualche modo ciò che sottolinea in maniera particolarmente calzante la natura concreta e rischiosa di questo accesso. E ciò che vi ricordavo ieri in clausola di lezione, ciò che fa sì che sorprendentemente la mistica e la poesia che rischiara nel rapporto con la mistica l'essenza della sua natura abbia sempre un tratto che la rende tacciabile di sovversivismo. Perché al suo cuore questo percorso prevede una dedizione così totale a quello che nella raffigurazione giovannea, nel senso di Giovanni della Croce, è l'amato, da non prevedere l'ammissione di nessuna padronanza. E tra l'altro il non essere creatura significa anche non essere l'uomo di nessuno. C'è un grado di adesione così potente alla necessità dell'evento miracoloso del reale da procurare una libertà assolutamente scandalosa. E quindi le mistiche e i mistici hanno comunque un aspetto di scandalo che la sagacia dialettica delle istituzioni ecclesiastiche, non a torto, sa convertire in spettacolo edificante, in prestazione ideologicamente funzionale. Nei confronti, in altri termini, della mistica, chi si assume il problema di dare ordine al tempo delle nascite e delle morti, beh, tutto sommato il problema è quello di una mise en œuvre, visto che ci sono che servano a qualcosa. Cioè che la loro santità si converta in un essere santi. Il che fa sì che senza che questo debba in qualche modo sconcertarci, che come per tutto ciò che è situato sull'altari, si scoprono anche gli altarini. Come possiamo dire? È nel gioco. È nel gioco. E non è un caso che l'esperienza mistica sia anche esperienza di consumazione, in un certo senso preventiva, della santità e della sua stessa tentazione. I santi hanno bisogno, sotto questo profilo, di liberarsi dal fatto di essere santi. In una forma un po' estrinseca e di effetto, ma di bella letteratura, Jorge Luis Borges rappresentò questo movimento nella geniale invenzione sostanzialmente gialla, tipologicamente, tipologia narrativa, delle ipotesi su Giuda. Voi ricorderete un racconto in cui si viene a scoprire che Cristo era in realtà Giuda, perché l'unico vero grande sacrificio, ben più grande di quello della croce, consisteva nell'incarnarsi in colui che avrebbe tradito il Salvatore. E questo potrebbe in qualche modo introdurre, ma non fiaccherò così i superstiti di questo corso, ad una digressione ampia su quella tradizione cabalistica che è il movimento shabbateo, il movimento per così dire che prende il nome da Shabbatai Zevi e che troverà in una delle sue volute fondamentali addirittura la necessità dell'apostasia per la realizzazione del Messia. Shabbatai Zevi, che è il principale allievo del geniale sulfureo Nathan di Gaza, uno dei cabalisti più interessanti dell'epoca di culmine della tradizione cabalistica, quella di Cordovero e di Isaac Luria, sostanzialmente viene salutato come il Messia in tutta una serie di comunità ebraiche, poi clamorosamente si converte e diventa musulmano. E tutta la tradizione shabbatea elaborerà l'apostasia come necessario sacrificio che propizi l'effettiva venuta del Messia attraverso la profanazione dello stesso Messia. Esercizio continuo di sparizione, dissolvimento di ciò che potrebbe rappresentare una equivoca positività. Per questo vi dicevo, la notte oscura è veramente oscura e al suo cuore sta una luce potentissima che coincide però con l'oscurità della notte. Ciò che ad essa succede, e in un certo senso non succede, perché non c'è in questo senso scansione temporale, è qualcosa che non dissiperà questa oscurità, che ad esempio è ciò che ci parla sempre nella figura della speranza, che al suo fondo quanto più saggia e sensata è tanto più rigorosamente cieca. E non è un caso che molti, ispirati alla grande tensione protestante nella assunzione della vicenda mistica, ripensata alla luce dei grandi passaggi della filosofia novecentesca, abbiano pensato di doversi prevalentemente ispirare a un'immagine per eccellenza cieca, quella della sinagoga bendata, quella che nel Medioevo ci viene consegnata dal portale laterale della cattedrale di Strasburgo, o figura attualmente a uno dei lati dell'altar maggiore del Duomo di Bamberg. La sinagoga velata, la sinagoga che non può vedere perché gli ebrei non hanno accolto Cristo, e che in realtà probabilmente nella visione di questo pensiero vede veramente, perché vede pienamente la cecità della propria speranza. La luce che quindi sarà la luce che accompagnerà i pasti celesti che abbiamo visto in Fray Luis de León. Sarà una luce costantemente bisognosa di essere redenta dal suo rischiare di finire in una generica luminaria. Il fasto geniale e glorioso nel senso nobile dell'espressione della liturgia cattolica è sempre in qualche modo lì a farla precipitare in questo, a quel modo, questa luce in un che di genialmente molto terreno. Sotto questo profilo la immensa suggestione che le scenografie barocche della liturgia cattolica eserciteranno sugli spiriti nordici fanno in qualche modo parte della genealogia di una corsa verso il Mediterraneo, in qualche modo, che è anche il Mediterraneo dei nostri mistici. Però, bandendo queste digressioni, la cosa che adesso mi interessava era esattamente tornare all'affidamento, perché esattamente nel moto di affidamento, che è moto contemporaneamente di adesione e di abbandono, noi, come si è detto più volte, incontriamo la parola come la parola che si ascolta, o per meglio dire la parola che è parola che ascolta. Il parlare che è un modo, ma che proprio per questo, come direbbe anche quasi testualmente Giovanni della Croce, è una passività che in realtà è somma attività. Perché ciò che si ascolta è il movimento stesso del proprio abbandonarsi all'ascolto. E nel movimento stesso del nostro abbandonarsi all'ascolto sorge ciò che ascoltiamo. Qualcosa che non è, nel senso di un soggettivismo generico, un nostro prodotto, perché noi non ascoltiamo certo, noi non produciamo certo la parola che ascoltiamo. E nello stesso tempo non è cosa che ci trovi passivi, perché tutto ciò che fa vibrare questa parola è l'attività del nostro aderirvi. La parola della poesia mistica è quindi una parola che è massimamente della singolarità dei suoi autori e nello stesso tempo non riducibile a qualcosa che possa essere a loro imputati. La poesia in questo senso si scopre qualcosa di così singolare da non poter essere ridotta a nulla che possa essere imputata a un individuo. Ecco, proprio per questo, quest'oggi, anche per sintetizzare una serie di passaggi, visto che questa è già la terza settimana di questo corso e quindi questa è la quindicesima ora di lezione, voi direte, della scoperta. Eppure effettivamente anche questi elementi di piccolo calendario dimostrano, cosa che può sembrare ovvia, quanto in fretta se ne vada la vita, effettivamente. Quanto in fretta se ne vada la vita. È incredibile quanto poco duri. E conseguentemente bisogna, come si può dire, fare il riassunto, l'epitome delle cose che non si sono dette, un po' come il Socrate immaginario di Galliani che diceva, riprendendo il discorso che io non avevo principiato, riprendendo a dire le cose che non si erano cominciate a dire. L'osservazione, lo riconosco, è banale e potrebbe essere di un'idiozia addirittura televisiva, eppure c'entra. E per questo che, scusandomi con alcuni che hanno seguito i miei corsi in passato, ritorno su di un testo che per loro potrà fare le viste di un'aria di baule. Aria di baule, sapete, erano quelle che essenzialmente i cantanti del 6-700 si portavano dietro letteralmente nel baule per inserirle in qualsiasi momento nel programma di un concerto o in un'opera in cui all'epoca era una filologia molto fragile, quella musicale, fosse il caso di cacciar dentro una qualche aria d'effetto. Insomma, voglio dire, è ancora fino a una 30-40 anni fa poteva capitare che in una rappresentazione del Barbiere di Siviglia, alla splendida aria della lezione di Rosina contro un cor che accende amore, qualcuno sostituisse il bacio dell'Arditi, in definitiva, no? Ecco. Sino allo supremo vertice del famoso sketch di Carlo Campanini, che rappresentandosi come tenore in angoscia per il do di petto necessario in un'aria che avrebbe dovuto cantare, a un certo momento decideva che al momento del do avrebbe potuto raccontare una barzelletta in cambio. Perché il testo su cui adesso ritorno è l'epilogo, è un singolo brano poetico, l'epilogo della Tempesta di Shakespeare. Di questo, ripeto, alcuni mi hanno sentito parlare perché, sostanzialmente perché la Tempesta di Shakespeare è forse, nella immensa letteratura shakespeariana, uno dei punti di massima evidenza di ciò che Fernando Pessoa sosteneva essere Shakespeare, cioè l'iniziato sommo di una scienza esoterica, perché è iniziato senza iniziazione. Colui che non tanto viene fatto accedere a dei supremi misteri, ma colui che immediatamente è il luogo della loro limpida e assolutamente non misteriosa mostrazione. E in realtà devo dire che per chi abbia familiarità con la pagina shakespeariana, familiarità, come possiamo dire, in un certo senso piena e intossicata, quella che derivi da una convivenza antica, per cui i riferimenti testuali scattano spontaneamente, disponibili a tutto, alla citazione come ai giochi di parole, ovvi quasi, in qualche modo complici con la nostra stessa esperienza di dire o di pensare, beh, allora risulta probabilmente evidente che la scrittura shakespeariana è probabilmente uno dei massimi luoghi di esercizio dell'accesso del pensiero a se stesso, uno dei luoghi in cui massimamente si è in grado di muoversi in un pensare non condizionato da un punto di vista. Un luogo in cui la scrittura è anche la purezza di uno sguardo, che, come dicevamo tempo fa, è uno sguardo che non divide il guardato da chi guarda. Perché non è neanche un guardare qualcosa, è un puro guardare, che non tanto riflette la vita, ma la è semplicemente. Ciò che, come metteva in evidenza Hegel in definitiva, compare massimamente in quelle pagine in cui, per grande virtù retorica, per grande e superiore perizia tecnica, i personaggi parlano e dicono di sé la verità, ma non perché si giudichino o si riflettino, ma semplicemente perché si fanno attraversare da una parola che sgorga dalla verità che li ha mobilitati sulla scena. Ora, la tempesta, come anche potrebbe dire un anglista serio e competente, ovviamente anche uno dei drammi che più hanno giustificato un'imponente bibliografia di indagini sui sostrati esoterici, cabalistici, presenti nella cultura tardo-rinascimentale e operanti nella scrittura di Shakespeare. Pars pro toto, ma veramente uno scheggia rispetto a ciò che si può vedere. Chi vuole può vedersi ormai i classici scritti di Francis Yates, in particolare ad esempio proprio lo studio del Tempest negli ultimi drammi di Shakespeare, il volume di Shakespeare, però insomma quelle ricerche di stile warburgiano, no, tra fine 5 e primi 6 sono un po' sempre, nella Yates come in altri, ridondanti di luci su Shakespeare. L'illuminismo dei Rosa Croce o Astrea, per nominare altri due testi della prolifica ricercatrice inglese, gettano luce su questi ultimi drammi altrettanto, aiutati anche dalla sovrana vocazione ateoretica, speculativa di questa ricercatrice, che, come spesso accade per molti grandi ricercatori inglesi, sembra avere una totale distrazione per qualsiasi concetto o per qualsiasi passaggio filosofico, e che conseguentemente butta in primo piano, con una grazia a volte veramente da apprezzare, l'evidenza di una serie di materiali. Il che non esime evidentemente, anzi potenzia, lo stimolo alla speculazione a ridosso di questi, no? Questa seconda corda era presente nell'animus del maestro Abby Warburg, da cui in qualche modo anche la Yates discende in definitiva, no? Ecco. Ma Warburg era obiettivamente altra cosa rispetto alla propria stessa scuola e rispetto alla tradizione dell'istituto che ne porta il nome. Non so se sia figura nota ai più, se non è così, pazienza, chiedo scusa di averlo introdotto, non abbiamo probabilmente adesso molto tempo di parlarne, però è una delle grandi figure dell'intelligenza dei fatti artistici nel nostro secolo, e qualcosa in italiano anche volendo si trova, ed è un autore che vale la pena di investigare. Ecco, La Tempesta di Shakespeare non ne leggerò nulla se non l'epilogo, ha un elemento che la rende particolarmente congeniale al discorso che stiamo facendo, che tenteremo di cogliere tutto e soltanto attraverso l'epilogo. L'epilogo è un congedo dell'autore che però sintomaticamente viene affidato alla voce del protagonista, che è Prospero. Quindi è più che mai, come si noterà dal testo, il congedo di Prospero, perché è tutto un tessuto di riferimenti alla posizione di questo personaggio. Eppure nello stesso tempo si presenta, almeno così, nell'infoglio a cui si è arrivati alle edizioni recenti, come voi sapete c'è una complicatissima vicenda per la filologia shakespeariana, in definitiva, no? Che però riguarda il modo di considerare dei robuni di questa dimensione, che i quali io non vorrò dire nulla, ma comunque si presenta come detto da Prospero, quindi è contemporaneamente il congedo di Prospero, ma il congedo dell'opera, di cui Prospero è un personaggio. E man mano che procederà la lettura spero si percepisca come in realtà questo congedo è esattamente il congedo che retroattivamente rende possibile l'opera da cui attualmente ci si congeda, e la rende possibile come originata esattamente da ciò che consente che si parta, perché come vedremo tra poco la partenza di Prospero dall'isola deserta è resa possibile da un vento che coincide con l'aria che viene prodotta dal battito auspicato delle mani degli spettatori. È in realtà un congedo che in qualche modo segnala che tutte le forme, tutte le figure, tutte le parole che sono state dette sono state in realtà sorrette dallo spirito di chi ascolta. E che lo spirito e gli spiriti di chi ascolta sono qui convocati per nascere attraverso l'opera, perché l'opera possa consistere. Ma questo rapporto è un rapporto di congedo reciproco, di saluto che fa essere coloro che si salutano. Non a caso Prospero, come vedremo tra poco o come vedremo in qualche momento, se ne va in una condizione che potrebbe essere di grande rischio, seguendo una grande intuizione. Fernando Pessoa proponeva per intuizione un'etimologia bizzarra, diceva che intuizione era intuizio, cioè assenza di protezione. Intuire veramente è il non proteggersi. Di una intuizione che letteralmente lo affiderà alle mani di coloro che erano stati i suoi nemici. In realtà Prospero, come vedremo anche tra un po', compie un atto di totale fedeltà al proprio destino e il suo andarsene come fedeltà al proprio destino, andarsene che ci potrebbe fare dispiacere come spettatori, qualora noi si abbia l'ingenuità intelligentemente necessaria negli spettatori di uno spettacolo teatrale, che è quella che fa pensar loro di poter in qualche modo vivere, letteralmente vivere, nel mondo che per qualche ora si è finto per loro. Dovrebbe esserci un po' anche questa ingenuità, per cui di fronte a una vicenda che si chiude si vorrebbe anche dire ancora, e si vorrebbe in qualche modo vivere, star dentro a questa vicenda. La volgarità del fraintendimento di questa situazione è ciò che produce la formula ipermoderna dei serial. I serial sono questi: trovata una vicenda di successo, riprodurne gli ingredienti costantemente per dare essenzialmente piacere a un pubblico che non se ne vuole mai staccare. Questo in genere caratterizza l'insussaggine dei serial, che proprio per assenza di questa capacità di distacco in realtà trasformano la vicenda serializzata in una vicenda che non comincia mai. Qui invece, dicevo, Prospero, fedele al suo destino, se ne va perché sa che solo la fedeltà totale al proprio destino rende possibile un rapporto significativo con gli altri. Non si è mai in relazione con nessuno se non attraverso la fedeltà totale al proprio destino. Solo che qui, come vedremo, la fedeltà totale al destino prende l'aspetto esattamente opposto a quello di un irrigidimento nell'adesione a un tracciato destinale, perché tutto in questo epilogo è un soffio, una vibrazione del fiato, una estrema apertura a tutto ciò che può accadere, reintonato alla musica di questa parola che progressivamente si rivelerà sospesa tra gli attori e il pubblico, più vera di entrambi e vera origine di entrambi. Detto questo, però, qualche parola rapidissima, e la prossima volta leggeremo definitivamente questo testo, sulla vicenda che vi si va a riepilogare, evidentemente, perché Io penso che quasi tutti conoscano La Tempesta di Shakespeare. Per chi per puro caso non la conoscesse, ricorderò rapidamente che Prospero, duca di Milano e cultore delle arti magiche, viene, proprio perché è distratto dalla cura delle arti magiche, spodestato con un colpo di stato dal fratello, che fa impacchettare lui e la figlia neonata Miranda e portare sostanzialmente a una fine ingloriosa, e però tale da cementare la sua nuova condizione di primato, insomma, dovrebbe essere ammazzato. Solo che il gentiluomo a cui è affidato il compito di liquidare lui e la figlia, per pietà e per antico devozione, lo pone su una barca e lo lascia andare. La barca, portata dall'onde, porterà Prospero su di un'isola deserta, dove, in grazia dei libri magici che il gentile gentiluomo gli ha consentito di portare con sé, diviene padrone dell'isola e dominatore degli spiriti. Perduto il suo potere ducale, Prospero può guardare con un altro sguardo quelle arti magiche che gliele avevano fatte perdere, e il suo perfezionamento nell'arte magica gli consente di esercitare un incontrastato dominio su tutti gli elementi. Conseguentemente, approfittando del viaggio con cui il perfido fratello, si ritrova con il re di Napoli, il figlio del re di Napoli, per combinare un ulteriore accordo e alleanza, un matrimonio di Stato, fa scatenare dai suoi spiriti un'immensa tempesta, la quale rapisce la nave su cui sono i suoi amici, la porta all'isola, li fa terribilmente naufragare, ben inteso salvandoli tutti e depositandoli sulla spiaggia, con gli abiti addirittura asciutti, nel senso che qui abbiamo l'equivalente di un bombardamento chirurgico, come si suol dire, massima esattezza: della nave non deve restare niente, ma gli occupanti della nave devono essere tutti salvi e tutti evidentemente nelle mani di Prospero. Da qui si svilupperanno nell'isola una serie di vicende che adesso non sto a dire, ma che svilupperanno progressivamente l'interpretazione da parte di Prospero del significato effettivo della sua volontà di catturare i suoi nemici. Nel senso che Prospero in realtà vuole catturarli, ma non per ucciderli, ma per tentare una magia superiore, per la quale occorrerà che egli superi tutto ciò che nella stessa magia è potere. Perché Prospero vuole compiere un'operazione che supera radicalmente la pretesa del potere di governare le cose. Cioè, Prospero non desidera più soltanto signoreggiare su tutto ciò che c'è, ma in realtà un intendimento maggiore. Vuole che i suoi nemici rinascano buoni. Vuole cioè che rinascano rivestiti di una luce che sia la loro luce. Vuole in altri termini trasformare la loro disavventura in uno di quei racconti simbolico-sotoriologici che sappiamo essere racconti di salvezza, quelli in cui si parte da un regno per ritrovare le ragioni vere di quel regno e quindi per rinascere veramente se stessi. Non solo che per compiere questa suprema magia, Prospero avrà essenzialmente bisogno di dissolvere tutti i suoi poteri, perché questa non è una magia possibile comandando qualcosa, perché non appartiene alla potestas, che si può esercitare vincolando le cose, ma appartiene a un superiore movimento che è quello con cui le si crea e le si fa nascere. E per questo, in un brano che non vi leggerò, prima della conclusione, Prospero libererà tutti gli spiriti. E sarà chiaro nella descrizione dello scenario degli spiriti liberati che egli in quel momento li sta creando. E che quelli che in precedenza erano creature al suo servizio, adesso sono, per la prima volta, realtà che nasce per un gesto divino che non esercita su di loro nessun potere, ma che lascia semplicemente amorosamente che esse vengano e li fa nascere liberi, perché essi nascono non tanto perché creati da lui, ma perché lasciati avvenire da lui. Questa creazione reciproca, in un certo senso, che lascia le cose al loro spontaneo sostanziale autonomo emergere, e che lascia chi col suo gesto essenzialmente partecipa al loro avvenire nella condizione di un proprio nascere, a sua volta libero e necessario. È per questo, e così concludo per adesso, che il primo verso dell'epilogo, primi due versi dell'epilogo, Prospero dirà: i miei incantesimi ora sono tutti infranti e tutte le forze che mi restano sono soltanto le mie. Va bene, riprendiamo e concludiamo la volta prossima. Adesso che mi sta per mostrare. Ah sì.